diretta.
Grazie. Ah, inizio il podcast,
no,
così.
Vai.
Sì, no. Ecco. Mi ero preparata.
Nuovamente bentrovati. Mi permetto di prendere la parola per primo perché, come ha detto Tiziana, ormai siete complici perché sapevate, quindi siete tornati. E no, soprattutto la serata è stata cucinata così. Adesso Selene Zorzi, che è una teologa di formazione e che ha comunque varie competenze, che vedremo anche in opera, proporrà una contestualizzazione del problema, che, come abbiamo dato come titolo, è Teoria di genere, Chiesa, Educazione e Società. Dopo questa contestualizzazione farò io una breve parte e poi la parte più propositiva della serata, proporrà di nuovo Selene, in modo faremo una specie di staffetta in cui due volte la parola sarà data a chi è più competente in merito. Per cui direi, non aspettiamo altro, cominciamo, speriamo che il piatto sia di vostro gradimento e via.
Allora, mi metto in piedi così anche quelli dietro non devono... buonasera a tutti, grazie. Allora, come già appunto Don Marco ha introdotto, io farò questo primo blocco sui quattro significati della parola genere. Li ho un po' identificati cercando di orientarmi in questa grande produzione di video, conferenze, libri anche, che insomma hanno prodotto un po' di... sicuramente hanno stimolato una riflessione, ecco, hanno cercato di aumentare la coscienza su questa... un modo di guardare all'essere umano, però appunto ci ha anche un pochino confusi forse. Allora, la prima cosa da fare per entrare nel discorso è capire con quali significati abbiamo a che fare. Non è una cosa strana, noi sempre abbiamo delle parole che significano tante cose, tant'è vero che quando parliamo diciamo sì, ma tu che intendi dire con questo, no? Ecco, è uno degli esempi più calzante che mi viene bene, che se mi sentirete ripetere sempre in queste conferenze, è la parola pappagallo, no? La parola pappagallo, se noi andiamo in ospedale ha un significato, se andiamo in officina ne ha un altro, se andiamo da un veterinario ne ha un altro ancora, e non hanno, sono oggetti che non hanno quasi niente in comune, no? L'altra questione è questa, che più abbiamo parole, più è facile per noi individuare una realtà, no? Faccio sempre l'esempio, io non ho assolutamente il pollice verde, la prima volta che ho visto un albero un po' bianco ho detto guarda un albero di mughetti, e quindi capite che quando invece uno va in un prato e sa usare le parole per distinguere i tanti fiori che ci sono, sa apprezzare anche di più la realtà che c'è, no? Fa anche un'esperienza più ricca, no? Ecco, perché io vedo mughetti sopra e mughetti sotto, tutto quello che è bianco per me sono mughetti, insomma la mia esperienza è un po' limitata, capite? Avere più parole semplicemente aumenta anche la capacità di approcciare una realtà, di viverla, di comprenderla. Questo succede con la questione essere umano. Abbiamo adesso più categorie per accostarlo, ma questo non deve essere un problema. Certo, ne abbiamo diverse da quelle di prima, ma dovrebbe essere una possibilità per capirne un po' di più. D'altra parte sappiamo tutti, sia Dio che l'essere umano sono un grande mistero, no? Quindi tali restano. Quali sono i quattro significati? Allora, il primo è un po' quello dell'uso grammaticale. Noi in ogni lingua abbiamo il maschile e il femminile, in ogni lingua, quasi in tutte, ma non in tutte neanche. Per esempio in italiano non abbiamo il neutro, il greco conosceva il duale. Allora, già questa possibilità di distinguere con una parola un maschile o il femminile significa anche un modo di approcciare la realtà, no? Un modo di guardarla. Mi piace sempre ricordare che quando sono andata in Germania ho scoperto che i tedeschi chiamano la calata dei barbari il movimento dei popoli. No, noi stiamo giù e chiamiamo la calata dei barbari. Loro, che stanno un po' vicino qui, quindi perché io vengo un po' dalla bassa, come sentite, un po' dal sud, no? E loro la chiamano ovviamente movimento dei popoli. Una parola dice anche un modo di vivere quella cosa, no? Una prospettiva sul mondo. Allora, noi abbiamo delle parole che sono, per esempio, il sole, che per noi è maschile, E allora poi noi abbiamo, infatti, abbiamo associato tutte anche funzioni maschili, no? Ci dai raggi, da, è attivo, eccetera. E la luna che invece riceve, tant'è vero che per i padri è la grande, il grande simbolo della Chiesa, che riceve tutto da Cristo, no? Però se andiamo in Germania, voi sapete che la luna è maschile e il sole è femminile, allora siamo un po' confusi. Allora, ma questa è solo la parte grammaticale. Una lingua ha il maschile e il femminile. Non sempre però questa parte grammaticale è anche collegata a una simbologia maschile o femminile. Pensate il calice. Il calice è chiaramente femminile come simbologia, no? O pensate appunto alla spada, che invece è una simbologia tipicamente maschile. Allora, non sempre in grammatica quello che è al maschile o al femminile dice anche una simbologia o una funzione che noi diciamo maschile o femminile. Ripeto, anche il duale sarebbe interessante, è sparito, ma il duale, pensare a due, significava anche un modo di pensare la società, i rapporti, le relazioni. Noi adesso non ce l'abbiamo più e questo è diventato una grande povertà nelle nostre relazioni, no? Non pensare più al duale. Andiamo al secondo significato, che è quello che diciamo è quello più conosciuto all'interno delle, della cultura accademica, che proviene, forse ne avete già sentito parlare, dai cultural studies, che è quello che distingue sesso da genere e che analizza come, a partire dal sesso, cioè il fatto che noi esseri umani veniamo tutti al mondo o maschi o femmine, con una piccola parte di intersessualità, ma questo non la voglio trattare adesso come questione, che indica l'aspetto sociale e culturale di distinzione tra i sessi. Cioè, se io nasco femmina in Arabia, non posso guidare la macchina. Non è che non sono femmina, sono proprio femmina, ma la cultura, quella situazione, non mi permettono di fare alcune cose in quanto femmina. Questo è il genere. Quindi non è equivalente alla distinzione tra sessi, è distinto. Andiamo subito, poi ci ritorneremo. Sul secondo e sul terzo ci staremo di più, ma intanto vi presento i quattro significati. C'è poi il terzo significato, che viene sempre associato alla cosiddetta ideologia del gender, dove gender è usato al neutro, con un significato particolare, che poi vedremo. Dove c'è invece un'identificazione tra sex e gender, poi lo vedremo meglio, cioè non distingue, quello che vi ho detto prima. Il quarto invece è semplicemente il raggruppamento, ma sì, è il genere umano, no? Oppure il genere del sale, poi c'è il sale marino, il sale iodato, no? Però il genere è quella cosa che accomuna un po' tutti. Attenzione, perché questo significato spesso entra in quegli altri e crea confusione, teniamoli distinti. Allora, ricordo, genere grammaticale, gli studi di genere che adesso andiamo a vedere, l'ideologia del gender, il significato in questo ambito e appunto l'idea di un raggruppamento per caratteristiche simili. Adesso andiamo a vedere il genere 2, che è quello che più viene considerato in tutto il mondo a livello proprio universitario, a livello di documenti politici internazionali. Quando si firmano i documenti internazionali viene usato questo significato e anche la Chiesa Cattolica lo ammette, questo significato, quando deve trattare con questi tipi di diciamo politici, no? A livello politico. Allora, è l'aspetto sociale e culturale, abbiamo detto, di distinzione tra i sessi non equivalente alla differenza tra sessi biologici, cioè da una parte io ho il sex e quindi questo è determinato dai cromosomi, gli ormoni, gli organi genitali interni ed esterni, il fenotipo, XY, sapete queste cose qui. Però questo dice solo un aspetto biologico, questo è il sex. Invece qual è il gender? Il gender è la caratteristica che una società o una cultura considera maschile o femminile. Per esempio, tutto l'Occidente considera maschile l'attività. L'Oriente no, l'Oriente considera maschile la passività. Quindi questo aspetto, la caratteristica che io applico all'essere maschio o femmina, cambia nelle culture, nei tempi. Allora, mentre il sex si riferisce alle specifiche caratteristiche biologiche del corpo maschile e femminile che agiscono soprattutto nella riproduzione, questa è una costante fisiologica, tant'è vero che io nasco maschio, rimango, scusate, no, facciamo un esempio, nasco femmina, rimango femmina, sì, perché sennò qui poi mi dicono, oh, c'è una confusione di genere, no, ecco, nasco femmina, rimango femmina, tanto che se devo cambiare questo aspetto ho bisogno di un'operazione chirurgica, cioè di un intervento esterno, che oggi poi con la rivoluzione tecnologica diventa possibile, ma normalmente invece rimane fisso. L'altro invece, il gender, è l'attesa socialmente costruita. Costruita non vuol dire che allora non è valida. Costruita vuol dire che se nasce femmina io gli metterò il fiocco rosa. Se nasce femmina gli metterò, non so, spererò che diventerà una grande ballerina. Se nasce, e quindi magari cercherò di dire, ma magari forse ti piace il tulle, no? Quando è piccola la bimba, no? Ecco. È costruita appunto di come le persone che sono sessualmente determinate, quindi il sesso non lo togliamo a nessuno, uno rimane quello, però debbano agire. Quali caratteristiche dovrebbero avere? Dai, su, se sei femmina cerca di essere un po' più tranquilla, dolce, remissiva, non parlare troppo, no? Allora, e anche quali ruoli sociali è consentito svolgere oppure no? Adesso non ti mette in testa di fare lì, no? Il medico, perché il teologo, la teologa, no? Non ti mettere in testa certe cose. Sei femmina, ecco. Allora, siccome è completo anche di espressioni linguistiche, noi ne proprio siamo immersi tanto che non li vediamo più, no? C'è una cosa che gira su Facebook tanto carina: chi è il cortigiano? Un uomo di corte. Chi è una cortigiana? Una prostituta. Chi è l'uomo di potere? No, l'uomo, cos'era? L'uomo affascinante? L'uomo pieno di fascino? Un uomo appunto molto affascinante. Chi è una donna invece fascinosa? Una prostituta. No, allora, anche la lingua dice poi una mentalità. Anche simboliche, no? Il genere allora organizza la relazione tra i sessi, perché questo, noi di fatto dobbiamo organizzare una società. Il primo modo di organizzare la società è dividersi i ruoli, no? Allora, dice, siamo sessi differenti, ok, tu fai una cosa e io ne faccio un'altra. Allora, però già tu fai una cosa e io ne faccio un'altra, è il genere, cioè la costruzione sociale di questa cosa qui, no? Essendo costruzioni storiche, le definizioni di genere possono cambiare e di fatto cambiano. Già qui dentro sono sicura che nessuno di noi ha una definizione uguale all'altro se io chiedessi che cos'è per te il femminile. L'ho fatto varie volte, quindi non lo ripeto qui perché non c'ho tanto tempo, ma si potrebbe fare. Cosa intendi per maschile, no? Cosa intendi per femminile? Ma un po', perché no, non lo sappiamo, non è una cosa così chiara e precisa. Mentre il sesso rimane una costante. Andiamo adesso a vedere, allora, ecco un po' l'idea. Allora, la biologia e il sesso, cioè come nasciamo, no? Il biologico. Il genere è la costruzione sociale. Se sei maschile devi essere un po' muscoloso, devi essere un po', ecco, un po' aggressivo. Se sei femmina ovviamente ti penserai con 14 figli, no? Ecco, è l'immaginario, è l'aspettativa, no? Ecco, l'altra cosa è questa, che spesso noi non distinguiamo le parole. Sesso è maschio-femmina. Il genere è il maschile, il femminile, che normalmente noi dobbiamo esplicare con il femminile è il dolce, è la caratteristica di cura, e allora poi capiamo che pure la cura ce l'hanno pure i maschi, no? Perché questi qui possono anche essere incrociati, perché se io devo definire cosa è femminile, devo dire qualcosa che appartiene a un essere umano. E allora poi mi accorgo che sì, ce l'hanno le femmine, ma ce l'hanno pure i maschi. Allora, il femminile e il maschile è il genere, è la definizione di caratteristica che costruisco spesso. Il sesso invece è maschio-femmina. E allora vedete, spesso può capitare, no, che nell'immaginario nostro il bambinetto che magari è secco, però gli diciamo devi essere forte, aggressivo, e vengono fuori quelle cose lì, no? Ecco, l'altra questione che viene è che se diciamo a una donna, a una bambina, che deve aspettare il principe azzurro perché lei è una principessa, la condanniamo appunto ad essere un'alcolizzata a vita, no? Questo no, mi piace perché la ripeto in continuazione questa battuta, continuo a far ridere sempre, quindi va bene, la riutilizzo, ok?
Vai. Confermi.
Allora, vedete, sesso è maschio, però il genere è lavoratore, assente, normalmente, no? È normal, il maschio è assente, aggressivo, no? E il femminile è il dolce, quindi la madre che sta in casa, allora il maschio sta fuori casa, è assente, la donna... Ma queste sono costruzioni, questo invece è il sesso, maschio-femmina, maschile-femminile. Come siamo arrivati a questo? E anche questo normalmente scatta la risata. Ecco, siamo arrivati a questo perché quei lavori lì che si chiamano studi di genere... non sono facili, perché ovviamente quando uno comincia a studiarli capisce che dentro di sé ci stanno tanti schemi che in effetti uno pensa che poi deve un attimo rielaborare, no? È un po' faticoso entrare in questa, in questo nuovo modo di guardare, appunto imparare, diciamo, il nome dei fiori, ecco, possiamo dire, no? Perché ci stanno nomi nuovi, dobbiamo cominciare a distinguere. E allora quando uno arriva che non ha mai studiato, no? E magari si improvvisa un grande studioso di genere, fa un po' di pasticci. E allora dice, allora, intanto l'ideologia del gender, cioè il significato dato a gender in questo contesto è normalmente dato da gente che dice di non crederci, cioè che è una cosa negativa, quindi dall'esterno. E viene detto così, quella causa cattiva che è il gender sarebbe, dice, che il sesso è un ruolo sociale. In questi 10 minuti di studi di genere, è così? Avete capito questo voi?
No.
No? Ok. Allora, se si riferisce agli studi di genere, ovviamente non si tratta degli studi di genere, si tratta di un'altra cosa. Allora, in questa ideologia il sesso è un ruolo sociale che si decide autonomamente e che normalmente ha deciso la società. Capite che c'è un pasticcio, diciamo, se uno viene dagli studi di genere dice ma che stai dicendo? Non capisco, no? Fai confusione, gli direi, no? Oppure la differenza maschio-femmina, scusate, le differenze non sono naturali ma prodotto culturale da cambiare. Attenzione, non maschile-femminile, gli avrei dato ragione, ma maschio-femmina, sex, e il sex non è un prodotto culturale, ok? Si capisce? Terzo, nega che l'umanità sia divisa in maschi e femmine. Non lo so.
Non è vero.
Ecco, grazie. Perché pure a me mi sembra così, no? Allora, perché questa cosa, se fosse così, dice, sarebbe veramente una distruzione, una rivoluzione antropologica, perché contesta la natura, con la parola natura ovviamente poi si dice... Insomma, si dice di tutto, no? E i filosofi gli vengono le bolle, no? Perché hanno passato 5 anni della loro vita a vedere tutti i significati di natura, arrivano questi che dicono è la natura precostituita, poi la corporità, l'anatomia, il dato di partenza, il dato biologico, la realtà della creazione, sono tutte decodificazioni della parola natura, quando si legge. La natura della persona, l'ordine della creazione, il dato scientifico. Sarebbe un farsi da sé che nega il creatore, perché è l'emancipazione dell'uomo dal creato e dal creatore, cancella la differenza sessuale, considerata un semplice effetto di condizionamento socioculturale, l'idea di prima, è una visione confusa dell'uomo, indubbiamente, ma soprattutto degli studi di genere, ed è una minaccia alla famiglia, alla società e alla persona umana. Allora, tutto questo siamo totalmente d'accordo, nel senso che se ci fosse una teoria che dice che il sesso è una costruzione sociale, ovviamente nessuno di quelli che fa lo studio di, diciamo, gli studi di genere può dire è così. Di che si tratta? Io ancora non l'ho capito, sinceramente. Da qualche parte c'è qualcuno che dice così, evidentemente. Grandi teorici che hanno fatto, diciamo, come dire, manifesti o firmatari di qualcosa, non ce ne sono. A me, diciamo, dà l'impressione di, diciamo, dei miei studenti di teologia che iniziano a studiare gli studi di genere e non capiscono, no, le parole maschile, femminile, maschio, femmina, quindi gli devo dire, no, aspetta, distingui maschio, femmina, maschile, femminile, uomo, donna e, appunto, orientamento sessuale, che è un'altra cosa ancora, no? Questo è normale, avere questa confusione all'inizio, perché per noi maschio vuol dire essere umano, tant'è vero che diciamo uomo e, diciamo, e parliamo dell'umanità, perché l'essere umano maschile è sempre stato in ogni cultura patriarcale l'essere umano alla sua perfezione, a tal punto che i maschi non hanno riflettuto sulla loro sessuazione, perché erano semplicemente asessuati, nel senso che la loro parzialità nella sessualità non era messa in discussione, loro erano l'essere umano, poi c'erano le donne, ma guardate che i filosofi antichi, no, fanno sta cosa, perché esistono le donne? Fanno le domande, no? perché esiste la donna? Pure San Tommaso, no? Nella questione 92 dice: perché esiste la donna? Era necessaria la donna ad essere aiuto dell'uomo? Allora fa tutta una sua cosa e dice: era necessaria la procreazione, ma per ogni altra cosa un altro uomo è meglio di una donna come aiuta un altro uomo, no? Allora, l'uomo è l'essere umano, poi c'è la femmina e non capiscono che cos'è. Allora, ovviamente, da prospettiva femminile uno ribalterebbe la cosa, no? Però vanno un po' in confusione questi uomini, quindi dobbiamo andarci piano. Vabbè, allora andiamo alla questione, l'ultima. Se noi cominciamo a distinguere questi piani, abbiamo più strumenti per capire i discorsi. Primo, distinzione biologica. C'è femmina e c'è maschio. Ci sono gli intersessuali, sono una realtà della medicina, esistono, dobbiamo prenderne atto senza paure. Sono un problema dei medici, e sono un problema etico anche da affrontare a livello futuro, diciamo. Attualmente non abbiamo criteri per capirli. Però sostanzialmente l'umanità nasce o femmina o maschio. Queste le parole. Sul livello della biologia. Poi c'è l'espressione di genere. Cosa è femminile o cosa maschile? Un ragazzo, non so dove, nel nord, è andato in giro con i pantaloni rosa ed è stato picchiato perché è considerato gay. Allora, non sappiamo se fosse gay o no, ma era percepito come effeminato. La sua espressione, il modo in cui si esprimeva, era femminile. E in quanto tale, siccome era su un maschio, dava fastidio a qualcuno. Ma non è detto che un maschio che ha espressioni femminili sia già un omosessuale. Ok? Terzo punto è l'identità di genere. Allora, questo è biologia. Espressione di genere o ruoli anche. E poi l'identità di genere. Che cos'è l'identità di genere? Parole sono uomo o donna. E voi avrete sentito dire, citato spesso malissimo, citato come proveniente da un testo che si chiama Il terzo sesso, mentre è il secondo sesso, perché fa una confusione pazzesca, o sentir dire maschi non si diventa, mentre la frase di Simone de Beauvoir è femmine si nasce, donne si diventa. Allora, attenzione a fare confusione, perché poi creiamo delle battaglie assolutamente inutili, inutili poi all'interno della Chiesa Cattolica, dove siamo rimasti tre persone, no? Quindi due contro uno non necessita fare guerra. Allora, woman o man, cioè se io sono donna o uomo, questo è il modo in cui io mi percepisco all'interno della mia storia, ma è un modo assolutamente unico di essere donna. Io e te, con il foulard, siamo due femmine, siamo due donne, ma se abbiamo una percezione del nostro essere donna assolutamente diverso. Io e mia sorella, che siamo cresciute nella stessa famiglia, con gli stessi modelli, con le stesse, siamo due donne diversissime, abbiamo due concetti di essere donna in modo diverso. Allora, quello, l'identità di genere, che qualcuno dice aiuto, sono diventate 54 su Facebook, che non è neanche vero, perché Facebook sapete che non è proprio il protocollo della psicologia, no? Del manuale di psicologia, ma io dico che siamo molti di più. L'identità di genere è una quanti siamo noi, tante quanti siamo noi, perché ciascuno di noi è donna o uomo nel modo unico in cui è persona. Ok? E ovviamente quello è un modo che è costruito durante il tempo, l'esperienza, i modelli introiettati, l'educazione che ci viene data, i modelli che anche ho rifiutato di femminilità o di mascolinità. Si capisce? Allora, si nasce tutti o femmine o maschi, ma tutti poi diventiamo uomini e donne attraverso tutta una storia di elaborazione della nostra esperienza, anche spirituale. Quarto punto, e non coincide assolutamente con tutti gli altri, è l'orientamento sessuale, che risponde non al fatto se io ho un'espressione di genere, se faccio un lavoro da muratore o se mi sento uomo o donna, ma è verso dove è il mio cuore, verso dove va. Posso essere una femmina molto femminile che si sente molto donna, ma essere attratta da un'altra donna. Dico sempre, io ho tante amiche che hanno fatto l'esperienza di essersi innamorate di omosessuali e non se ne erano accorte prima, no? Perché non sempre un omosessuale è per forza effeminato, no? Poi c'è anche una certa fumettistica, no? Dell'omosessualità, no? Come dire, di un certo mondo che si autorappresenta o viene rappresentato in un certo modo. Allora, si può essere appunto eterosessuali o omosessuali o bisessuali, ma attenzione, questo non significa già essere dei depravati. Perché la pratica sessuale, l'essere casti oppure perversi, è un altro livello ancora. Allora, l'essere casti, che appartiene a tutti noi, perché non appartiene soltanto ai continenti, che sono coloro che nella Chiesa, per esempio, fanno una scelta di vita particolare, di rinuncia alla sessualità, la castità è la capacità di vivere la propria sessualità in ordine all'amore profondo che abita il corpo, in ordine al disegno di poter dare e ricevere tramite il corpo la propria anima, il proprio spirito, no? Ed è una grande capacità che si deve esercitare, che tutti noi dobbiamo esercitare. Io potrei avere un maschio molto mascolino che fa un lavoro da maschio, proprio fa il poliziotto, il pompiere, che è, si sente molto uomo, è sposato, sposatissimo magari in chiesa, che è eterosessuale ma che ha una condotta assolutamente perversa a livello sessuale. Quindi l'essere maschio non fa già di per sé una persona normale, a posto, pulita. E poi ovviamente il pallottoliere, questo potete spostarlo come volete, anche l'allineamento su questo, no? Ok? Vuol dire appunto che ci sono maschi mascolini che si sentono uomini omosessuali, femmine mascoline che si sentono donne e che sono eterosessuali. Io per esempio non sono una donna particolarmente femminile, sono femmina, non sono omosessuale, ma sono una donna mascolina, mi piace essere così, mi sento molto mi sento molto bene in questo film, no? Quindi, poi ciascuno ha il suo modo di interpretare il suo essere donna, ok? Bene, io ho finito qui, che così poi passiamo alla seconda fase. Grazie.
Abbiamo immaginato questo palleggio perché c'era bisogno di respirare un istante anche, no? Ma perché io vengo dalla provincia grande, per cui parlerò di meno, posso tornare più spesso, mentre chi viene da più lontano merita più tempo, ma non solo per questo, come vedrete. Quello che io vorrei proporvi è un passaggio meno immaginato, perché non ho preparato delle slide, però piuttosto semplice da seguire. Sono due passaggi. Il primo è come ha reagito la Chiesa Cattolica nei suoi pronunciamenti ufficiali all'emergere di questi studi. Dirò una cosa, in realtà due, un passaggio. E l'altro, porre la questione dal punto di vista del problema, perché per come l'ha presentato la mia collega sembra l'emergere di una questione così serena che chissà perché c'è tutta questa polemica sotto, no? Allora, prima un po' di storia su questo. Nel 1994 c'è stata la quarta conferenza mondiale promossa dall'ONU sulla condizione femminile a Pechino, e nel documento finale si parla per la prima volta di gender. La parola gender, la parola genere in italiano non sono sovrapponibili. Per esempio il quarto significato che è stato detto in inglese non funziona. No? La parola che è il genere, come è stato detto, dei minerali, in inglese non si può dire. Ecco. E quindi la parola genere, che è usata, diventa tecnica, da quel momento poi, dal 94, suscita delle riflessioni anche all'interno della Chiesa. E io salto un po' di passaggi, mi pare interessante, si risponde subito mettendo, così, facendo vedere che sembra venire fuori un problema. Qual è il problema? Anzitutto, il documento di Pechino pone una questione molto importante. Che cosa si è discusso a Pechino? Dopo il Cairo, la conferenza sulle donne dice, lottare contro la povertà e le disuguaglianze, come è lo statuto dell'ONU, impone una disuguaglianza che c'è in tutto il mondo, che è quella di genere, si dice così, no? E quindi qual è la preoccupazione? Quella della buona uguaglianza tra cittadini, no? Nello svolgimento del documento e come è utilizzato il documento, emerge invece un uso della parola genere che è molto più difficile da definire. Cioè, in fondo, il genere, chi lo definisce? Il significato 3 prende da qui un grosso filone di discussione. Allora, salto un po' di passaggi, dico come ha reagito ufficialmente la Chiesa Cattolica e come nell'ultimo pronunciamento, che è l'Amoris Laetitia di Papa Francesco, la cosa sembra aperta a una grossa ricerca. Nel 2004, quindi circa 10 anni da quel documento, la Chiesa, particolarmente un organismo della Chiesa Cattolica, fa uscire un documento su questa condizione, in cui si dice che c'è un uso che pare molto problematico e un altro molto promettente. Qual è quello problematico? Quello problematico è quello che non permette di capire qual è il modo in cui al genere si può anche essere educati. Qui non abbiamo detto com'è che il pallottoliere si sposta, no, perché cioè, tutti in famiglia ci facciamo questa domanda, no? Beh, due fratelli educati allo stesso modo, venuti dagli stessi genitori, perché questa differenza così evidente non solo sull'orientamento, ma su tutto? Beh, queste cose sono solo frutto del caso o no? Io mi sento che deve andare così, è un po' più seria la questione, no? Allora, passare da una lettura schematica, come quella impreparata, precedente agli anni 90, agli organi genitali, sei maschio, di quel tipo lì sei maschio, qual è il problema, no? Così Rozza ha una lettura più articolata, e beh, deve sempre produrre dei criteri, questo è chiaro. Questa lettura, se lei l'ha detto all'inizio, stiamo solamente studiando cosa vogliono dire le parole, lei non ha ancora iniziato l'analisi delle parole, perché non è così serena la questione, no? Anzi, adesso vi faccio il tema che poi sviluppo tra 5 minuti nella mia conclusione. Il tema diventa politico, certamente la regolazione delle convivenze, ma questo non è il punto più importante. Il punto più importante diventa l'educazione e la questione della generazione. Una società deve darsi la regola se una convivenza omosessuale può essere il luogo in cui è legalmente possibile, programmabile una generazione. Bisogna rispondere su questo, no? O altrimenti già il non rispondere significa aver preso una posizione. Ma torniamo un attimo indietro. Quindi la Chiesa Cattolica, questo documento in realtà è uno strumento di lavoro, si chiama lexicon, cioè vocabolario, dentro il quale nel 2004 si dicono due strade che guardate che quando sentite le sentinelle in piedi o anche dei movimenti molto impegnati su questo, dicono solo la prima parte, no? Mentre un documento molto ufficiale, qui ripreso in un modo molto arioso, si dice... C'è un uso della parola genere che fa coincidere il genere con come l'individuo vuole esprimere questo suo modo di sentirsi. Allora, questo non è stato spiegato tanto, non era tanto il tema della nostra serata, però per esempio quel termine queer, che significa letteralmente in inglese dondolamento, come dire, non so, mi sfugge la parola.
Strano, sarebbe un po' strambo.
Eccentrico, esattamente, esattamente. Cioè, è proprio la conseguenza di un filone di ricerca, per cui, qual è questo filone di ricerca? Dice, siccome il dato biologico non è come tale obbligatorio, cioè non porta tutti a viverlo allo stesso modo, il modo in cui ogni singolo decide di interpretarlo, beh, non è giudicabile da nessuno, non è prevedibile, tanto che può essere di un certo tipo per un po' di tempo nella sua biografia e poi mutare. Ad esempio, la persona che ha prodotto per la prima volta questa interpretazione ha pubblicato il primo libro quando era ancora maschio e si chiamava Robert, e poi lo sviluppo l'ha finito avendo cambiato sesso, producendo una teoria proprio di questo tipo, dicendo, ma se il genere può essere definito in base all'interpretazione che la mia biografia mi chiede di questo dato, allora non può essere semplicemente definito e basta, no? Può essere anche che durante la biografia debba cambiare, no? Allora, il primo pronunciamento dice, beh, per qui sotto non c'è un uso unico della parola genere, non si capisce. Sembra quasi che sia solo la cultura a definirlo, che il dato biologico non abbia nessuna influenza. Però c'è anche l'altra parte, di questo lexicon, che dice comunque perché è importante conservare la parola genere, perché ha sostituito la parola femminismo. Dire che è una questione del femminismo la ridiscussione dei termini non è vero, perché forse non è un problema anche maschile la ridiscussione dei termini, perché il femminicidio è un problema femminile o solo maschile, perché normalmente si trova anche il rovescio di questa stessa analisi, no? È un'ignoranza della parte maschile, che non è educata dal punto di vista delle emozioni, non sa tenerle. Bene, quei maschi lì sono stati infatti prodotti da altri maschi, no? Educati solo da maschi. No, la questione di genere è molto più onesta, perché ti dice, coinvolge tutto l'insieme dei viventi umani che devono interpretare il loro modo di porre i ruoli
l'uno verso l'altro. Quindi nel Lexicon 2004 la Chiesa Cattolica dice la parola Genesi è genere è preziosissima, perché fa evolvere la riflessione dicendo che coinvolge tutti quanti, e questo è molto prezioso, no? Allora, Papa Francesco, al termine, voi sapete, no? Sono circa 2 mesi che è uscita questa esortazione apostolica. Avete avuto l'occasione di averne una presentazione? Non so se sul territorio è stata fatta, lo meriterebbe. Questo è un testo che dobbiamo citare, no? Questa sera. Io finisco tra poco, partendo da qua, però, perché raccoglie, l'avete ascoltato, no? Il lavoro di molti anni, almeno di 2, se non 3. Papa Francesco ha prima indetto un concistoro straordinario, poi un sinodo dei vescovi straordinario, e poi ha dato come tema al sinodo ordinario dei vescovi il tema della famiglia e dell'annuncio del Vangelo, no? E questo, che è un documento molto grande, che non si legge velocemente, ha 2 numeri dedicati alla questione di genere. Ora, io ho trovato un articolo di commento a questi 2 numeri che mi ha molto impressionato. Questo articolo parlava di Benedetto come la realizzazione del sogno dei massoni d'inizio Novecento. Si trova su internet, è un articolaccio terribile, che però è un'immagine che vorrei offrirvi perché la trovo suggestiva. Dice che funziona qui dentro la finestra di Overton. So, qualcuno l'ha mai sentito che cos'è? In semiotica la finestra di Overton è una cosa che si usa. Lui, ad esempio, l'esperimento più importante è stato fatto sul tema del cannibalismo, no? La finestra di Overton è questa. Se all'inizio Novecento si parlava di 2 uomini che andavano a abitare insieme nella stessa cisterna d'asti e si baciavano in pubblico, probabilmente certamente sarebbero finiti in carcere, no? 2 che lo fanno oggi, è molto diversa la reazione. Uno dice, ma non è ancora... È molto diversa la reazione dall'epoca. Cosa è successo nel frattempo? In semiotica si dice che ha funzionato la finestra di Overton, cioè prima si inizia a discutere in modo che sia una delle possibilità di cui si ha notizia. Secondo passaggio, la finestra di Overton fa il gradino successivo, per cui questa possibilità è anche conosciuta, non solamente sentita dire, ma anche conosciuta. Poi il terzo passaggio, si fa un'esperienza personale di questa cosa conosciuta. Il quarto passaggio, questa diventa un'esperienza praticata. Questa è una cosa molto importante, altrimenti le differenze non si avvicinerebbero mai, no? Non è una decadenza, Non è, come dire, il cavallo di Troia che ti fa accettare una cosa che poi ti avvelena. La finestra di Overton è molto interessante, e come cose inconciliabili nel tempo delle culture, grazie a Dio, riescono a stare insieme, no? Allora, si dice che Papa Francesco è stato vittima di questo meccanismo. Io vi leggo i 2 numeri e poi ne tiro una conseguenza e ripassiamo al nostro ospite più importante della serata. Sentite, al numero 56, che è un numero che si trova all'interno del capitolo che parla delle sfide della famiglia, che è il capitolo secondo, si dice... Una delle sfide, un'altra cosa che emerge, è l'ideologia chiamata gender, che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. E poi si continua. Questo il Papa lo cita dalla discussione dei vescovi in aula. E questo è un testo abbastanza in linea con ciò che diceva Benedetto XVI. Si dice infatti che, mentre è preziosa questa distinzione tra sex, dato biologico, e come uno lo interpreta, poi questa dimensione non può per forza tirarci fuori dalla discussione di che cosa vuol dire. È un testo, direi, abbastanza in linea col magistero precedente. Però il vero testo interessante è che molti commentatori, siccome cercano solo le parole sul motore di ricerca, non lo trovano. Se uno va al 286, ecco il punto importante, no? Qui si sta parlando dell'educazione sessuale, dell'educazione all'amore. Questo capitolo è molto prezioso, no? Si parla delle passioni, dei sentimenti, dell'eros, del piacere nella sessualità come dono di Dio. E al numero 286, mi dispiace, devo leggerlo per intero, cosa mi prenderà il tempo necessario, perché di qui tirerò le conseguenze. Ecco, immaginare che qualche tempo fa un papa avrebbe scritto queste parole... Non si può nemmeno ignorare che nella configurazione del proprio modo di essere, femminile o maschile, non confluiscono solamente fattori biologici o genetici, ma anche molteplici elementi relativi al temperamento, alla storia familiare, alla cultura, alle esperienze vissute, alla formazione ricevuta, alle influenze di amici, familiari e persone ammirate e alle circostanze concrete che esigono uno sforzo di adattamento. È vero che non possiamo separare ciò che è maschile e femminile dall'opera creata da Dio. Quindi dice, aspettate, prima ho detto che il dato culturale non decide tutto, no? È vero che non possiamo separare ciò che siamo da come lo viviamo. Però è anche vero che il maschile e il femminile non possono essere qualcosa di rigido. Perciò è possibile, ad esempio, che il modo di essere maschile del marito possa adattarsi con flessibilità alla condizione lavorativa della moglie, farsi carico di compiti domestici o di alcuni aspetti della crescita dei figli. Non lo rendono meno maschile, né significano un fallimento, un cedimento o una vergogna. Bisogna aiutare i bambini ad accettare come normali questi sani interscambi, che non tolgono alcuna dignità alla figura paterna. La rigidità diventa un'esagerazione del maschile o del femminile e non educa i bambini e i giovani alla reciprocità incarnata nelle condizioni reali del matrimonio. Questa rigidità, a sua volta, può impedire lo sviluppo delle capacità di ciascuno, fino al punto di arrivare a considerare come poco maschile dedicarsi all'arte o alla danza, o poco femminile svolgere un incarico di guida. Questo, grazie a Dio, è cambiato. Ma in alcuni luoghi certe concezioni inadeguate continuano a condizionare la legittima libertà e a mutilare l'autentico sviluppo dell'identità concreta dei figli e delle loro potenzialità. Cioè, non so se l'ho letto bene o se è necessario avere il testo sotto per coglierne la portata. Cioè, qui si dice, si dà dignità, ma nella Laudato sì, non di meno, si dà dignità a una discussione che deve essere aperta. Cioè, una rigidità, che cos'è la rigidità? Dedurre dal dato biologico quello che uno deve fare, per forza, porta non solo al non cogliere la realtà e la sua ricchezza, ma anche a rendere infelici i propri figli, dice il Papa. No? In che senso? Allora, qui proverei a avvicinarmi alla conclusione. Qualche anno fa, non so se l'avevo detto l'altra volta, ma non credo, dall'Arcigay di Cuneo è arrivata in diocesi a Saluzzo una richiesta. Cioè, loro hanno detto, noi abbiamo avuto un grosso finanziamento per l'educazione sessuale nelle scuole superiori della provincia. Se volete mandarci anche un prete, collabora con noi. E il mio vescovo mi ha chiamato e mi ha detto, è arrivata questa richiesta, prova a pensarci se ti va. E io ho detto, ma cosa devo fare? Lui mi ha detto, prima di tutto non ti fai prendere foto con loro. Oh signore, cosa vuol dire? No, dico, non iniziamo subito a finire nelle polemiche. Ho capito, va bene. Secondo, vedi un po', non lo so neanche io. È stato un tempo molto interessante e continuo con poca regolarità, ma con grande interesse. Che cosa facciamo? Tra l'altro è molto... Perché loro hanno avuto questo grosso finanziamento? Perché essendo molto appassionati a far conoscere alcuni studi, cercano tutti i finanziamenti come noi non siamo capaci a fare. Non è che ci sia una lobby, si spiega molto più facilmente la realtà. E nelle scuole superiori, quando l'istituto accetta, noi prendiamo una mattina intera, e si chiama Biblioteca Vivente, avete già visto? È un'idea svedese, funziona così. Arriva in classe un grosso libro, sforando, ma un grosso libro di libri viventi, cioè la classe ha 2 ore, 20 minuti per volta, da soli o a coppie, o a volte anche di più, ma non è il massimo, per leggere un libro, e ogni libro è una persona, per esempio, e deve darsi un titolo, la mamma del gay, oppure il transgender, oppure, io mi do il tema, come titolo mi do il prete dogmatico. E poi c'è la coppia che ha scoperto di avere un figlio con tendenza omosessuale e i ragazzi vanno e incontrano questa persona per 20 minuti, si presenta e poi fanno le domande che vogliono. E preparandolo ho deciso di darmi quel titolo lì, il prete dogmatico, e qui arrivo alla conclusione, perché su indicazione di un testo di Benedetto XVI confermato da Papa Francesco, mi sembra che la riflessione a cui è chiamata la Chiesa Cattolica rispetto a questi studi che emergono, sono nuovissimi, non sono assolutamente studi consolidati, sia di 2 ambiti di grossa ricerca. Il primo ambito, facciamo attenzione perché, ed è un'evidenza, quando entri nelle scuole superiori ti fischiano se non fai attenzione a usare le parole giuste, è un'evidenza il fatto che questo sia il contrario di ciò che dice la Chiesa cattolica. Quindi, se ti convince un'analisi di questo tipo, allora la tradizione è di fatto ciò che ha partorito quello che devi cacciare di casa tua. E quindi l'ho detto in modo banale, adesso potrei dirlo in modo un po' più serio se riesco, ma una sovrapposizione tra il modello maschilista, che è conservato anche dalle parole del Magistero e della Bibbia ovviamente, e ciò che invece, quello che va riscritto culturalmente, un'immedesimazione, no? Questo è un lavoro molto interessante, per questo il titolo che mi do è dogmatico, perché insegno dogmatica, ma perché in realtà la Chiesa Cattolica parla di gerarchia di verità. Cosa sono i dogmi? Per la Chiesa Cattolica che cos'è un dogma? È una parola che dovremmo amare tantissimo, dogma. La parola dogma, volgarizzo, ma è la verità. Dogma sono pochissime dimensioni della fede toccando la quale tu perdi la tradizione evangelica. Sei, secondo la riflessione della Chiesa, ad esempio, il primo dogma è che Dio abbia creato il mondo, che Dio sia creatore. Ci sono interpretazioni diverse. Quella platonica, per esempio, aver creato tutto questo non è mica un Dio tanto buono, se no non ha finito bene il lavoro, no? Candide, Voltaire, questo terremoto ti fa vedere che Dio non è buono, se è creatore, no? E invece parte della fede cristiana è il mistero di un Dio creatore, l'ha laudato sì, che ha messo un custode intelligente, che se costruisce sul greto del fiume non è intelligente, ma non è colpa di Dio, no? Che può interagire con la sua intelligenza, con questa grande ricchezza del primo dogma, Dio creatore. L'altro dogma, l'incarnazione di Dio, che Dio ha preso una carne, oh che bella discussione, eh? L'Islam, in fenomenologia della religione, è la contestazione di questo. Dio, in quanto essere perfetto, non può fare la pipì, come direbbe Celso, un Dio che piscia. E Celso giustamente discute con i cristiani dicendo, ma l'incarnazione, no? E invece al centro della fede cristiana c'è proprio che il limite, la differenza, il generare, l'ammalarsi, fanno parte di ciò che Dio ha desiderato condividere. Proviamo a capire il Vangelo diversamente. Se uno dice Dio non può provare questo, beh, non è all'interno del Vangelo, no? E quei dogmi sono molto pochi. E all'interno del, molto importante questo, fuori dalla dimensione dogmatica ci sono delle parti grandissime della nostra fede che dobbiamo sempre riscrivere culturalmente. E questo non è un problema. L'abbiamo fatto. Primo punto. Secondo, e ho finito. Secondo è la strategia di Blondel. Se qualcuno ha avuto l'occasione di leggere, di frequentare questo splendido uomo, Blondel ha fatto una tesi alla Sorbona in un momento in cui, se avesse detto che era credente, gli avrebbero fatto fare il bidello, non gli avrebbero dato il dottorato. E lui scrive una tesi di filosofia sull'azione, in cui scrive tutto e poi toglie le note, non ce n'è neanche una, e le note sono una citazione continua di padri della Chiesa, Bibbia, e lui fa una filosofia dell'azione che gli altri interpretano come geniale, che invece è una riscrittura del cristianesimo, una valorizzazione dell'uomo e della donna, della concretezza, della carne. Cioè la strategia di Blondel è vince chi spiega di più la vita, non chi ha un'autorità che lo garantisce. Allora qui bisogna spiegare la vita meglio possibile. Allora arrivo alla mia problematizzazione, che è questa. Bene, la questione del gender e non del genere, perché è questo il termine più tecnico, più preciso, ci lascia di fronte a dei problemi che sono veramente politici, no? Qualche mese fa ne abbiamo avuto, in cui la Chiesa Cattolica, vi ripeto, ha detto queste due cose. È una discussione che dobbiamo fare, e vince chi spiega meglio, non chi resiste. E l'altra, però, c'è una questione molto forte sotto, che si pone, credo, in questo modo. C'è un dato biologico, che non è solamente maschio o femmina, ma è un dato biologico, e questo, anche quando arrivi a riscriverlo, è forte, è denso, no? Voi sapete che se voi volete fare l'operazione agli occhi oggi dovete pagarvela, ma un cambiamento di sesso no, questo è passato dalla mutua, è assolutamente gratuito in Italia, no? Segno che lì la politica ha già fatto una scelta per il benessere, è stata scelta una priorità in Italia, no? Quindi il dato biologico è duro, cioè è difficile da muovere. Cioè, e che fatica ci ha fatto fare, no? La mia faccia, oh Gesù, tutte le mattine, e anche di più che la mattina. Secondo, la cultura, come dice il Papa, le amicizie, le frequentazioni, le letture che ho fatto, i miei genitori, la cultura, quanto interviene? Va bene, eh? Oggi dire in una classe di liceo, faccio outing, in una classe chi fa questo non trova dagli amici un giudizio, trova dagli amici magari una forte ironia, però ecco, il dato culturale è in forte movimento, ma non c'è solo questo. Ecco, dal punto di vista almeno della lettura della Bibbia e quindi della riflessione cristiana, e qui concludo, c'è un terzo punto che va molto che va tenuto bene in conto, che è quello della libertà. Non è vero che il dato culturale decide di noi, come non è vero che neanche il dato biologico decide completamente di noi. Quello che è fisso è che tu sei chiamato a dare la tua risposta. Faccio l'esempio su cui lascio a Selene di continuare, più propositiva, ecco. Vedo dalle vostre facce che vi ho sterminato, coraggio, siete vivi. La riflessione, una società come può riflettere se è giusto, legittimo, assolutamente necessario dare o permettere o aiutare una coppia omosessuale ad avere figli? Quali sono, come si fa a riflettere su questo, no? È molto interessante questo aspetto, e guardate che la politica deve governarlo, è chiamata a governarlo, altrimenti diventa il luogo in cui non ci sono poi più le parole per una buona esperienza, no? Perché poi deve venire una legge, eccetera. Su questo aspetto il punto indiscutibile è che tutti sono generati da un maschio e una femmina, tutti, almeno da materiale che viene da questo, no? Anche se fosse un terzo, non so, pensiamo... due donne che possono avere un figlio senza che un uomo entri mai nella loro vita, no? Però il materiale deve comunque essere di origine maschile. Quindi il punto indiscutibile è l'essere generati, e l'essere generati ha a che fare certamente con una generazione. Qualcuno di voi, forse qualcuno là sul fondo, io l'ho scoperto quando ero negli Stati Uniti, c'è una trasmissione su MTV tradotta in italiano pessimamente, che in America ha molto impressionato. È una trasmissione in cui le persone che sono nate per inseminazione artificiale vanno a cercare il donatore del seme e poi appunto scoprono di essere fratellastri, no? Questo diritto a sapere da chi viene il tuo seme per la filosofia è un grande problema. Ricoeur ci aveva anche riflettuto. La frase "è l'amore che fa la famiglia" e non sta nella complessità della vita, è molto più complessa. L'identità, la storia personale è molto più complicata. Cioè, quello che voglio dire è la libertà deve poi rispondere. Quindi, primo punto, ognuno di noi è stato generato, e se è stato generato, è stato generato attraverso una relazione che ha a che fare con il maschile e il femminile, in un modo molto vario. Secondo e ultimo punto, questo essere generato poi però ha dovuto essere riconosciuto da qualcuno. Cioè, e ora passiamo all'aspetto educativo, queste cose sono urgenti, eh? Abbiamo sentito dei casi di cronaca oggi, queste dimensioni non trattano solamente che cosa dovremmo poi votare nel caso fossimo chiamati per un referendum su questi temi così difficili, ma si tratta appunto di come parli a tuo figlio, di come prendi posizione nel tuo ufficio quando si parla di qui e uno esce con una battuta rozza, no? Il Papa dice appunto, su questo aspetto dell'educazione dobbiamo gioire dei piccoli passi, e gioire dei piccoli passi vuol dire che fortemente il Vangelo poi ti tiene vivo su questi temi, no? Io adesso non vado avanti, poi se vogliamo difletterne un po', però la questione diventa subito urgente. Quali sono i campi in cui questa riflessione deve diventare delle pratiche?
Grazie. Allora, io volevo fare una ultima... Grazie. Un'ultima incursione su cercare di capire allora che cosa diciamo quando diciamo uguaglianza e cosa diciamo quando diciamo differenza, perché avete sentito, secondo l'ideologia del gender si vogliono togliere tutte le differenze o sesso maschio e femmina sono uguali. Allora, quando usiamo, almeno insomma nel femminismo oppure negli studi di genere, la parola uguaglianza e differenza, a che cosa ci riferiamo? Allora, anzitutto di uguaglianza, quando parliamo di uguaglianza non parliamo di indifferenziazione, ma parliamo di uguaglianza di diritti, di responsabilità, possiamo dire di libertà, di possibilità, ma anche di opportunità. Sapete che il successo è un talento elevato all'ennesima potenza delle opportunità. Insomma, se tu a una persona di talento dai delle opportunità, fai forse una persona di successo. Ma se anche una ha un talento enorme, ma non ha nessuna opportunità, quella persona non riuscirà, no? Allora, uguaglianza sicuramente di diritti, no? Uguaglianza di responsabilità, che vuol dire anche cominciare appunto a dividersi le responsabilità in vari ambiti, oppure anche di possibilità, cominciando anche a decostruire quelli che sono, poi ci arriveremo, gli stereotipi, no? Cioè, quando appunto noi adesso abbiamo, io poi ho avuto proprio una folgorazione per la Cristoforetti, no? Però ecco, l'astronauta adesso si è aperto come possibilità anche per le donne. E che cosa può aver fatto? Cioè, quanto deve aver sognato di più la nostra Samantha nazionale di un semplice uomo per arrivare dove è arrivata, no? Ha dovuto sognare molto di più, perché probabilmente neanche nell'immaginario collettivo c'era uno spazio comunque per lei. Allora, questo è un po' il problema, cioè che il fatto che noi nasciamo maschi e femmine non spiega poi il fatto che a livello sociale ci siano delle differenze penalizzanti per l'uno o per l'altro, no? E allora, primo, bisogna liberare maschi e femmine dagli stereotipi. Io ho visto, sono cresciuta con il famoso periodo dei Lego, no? Che erano per tutti, adesso ritornano. Come mai? Questa foto l'ho fatta io, eh? Come mai ritornano questi giochi per le donne, ritornano i giochini per i bambini, quando poi mio nipote voleva pulire tantissimo a casa, no? Le femmine sono quelle che hanno le scope, gli uomini, i maschietti, perché guai a dare in mano a un maschietto una bambolina, no? Perché che diventerà da grande? Magari forse un bravo papà, però per noi è ancora troppo difficile pensare che un uomo possa diventare, se gioca con le bambole, un bravo papà, perché per noi subito potrebbe diventare un omosessuale, no? Perché questa è la questione. Allora, primo, cercare di uscire dagli stereotipi. Perché? Perché lo stereotipo è la facilitazione, no, di questi binari che ci aiutano a orientarci. Ovviamente il maschile e femminile ci danno anche dei binari, la costruzione dell'identità deve essere aiutata, però possono anche restringere a tal punto che poi uno si ritrova imprigionato. Questo è il problema fondamentale. E gli stereotipi, attenzione, non sono solo delle generalizzazioni, hanno un potere molto più violento, perché sono delle generalizzazioni che dicono anche verso dove tu devi camminare. Cioè, sono il destino che ti ha chiesto di diventare. Allora, passo a questo, che mi sembra importante, per poi fare quattro tappe veloci dopo. Secondo me, questa è una riflessione mia, ve la do, perché sono vissuta in ambienti totalmente maschili studiando teologia, totalmente femminili stando in un monastero, e poi ho visto delle dinamiche abbastanza strane quando si incontravano questi due mondi. Allora, ho capito una cosa, secondo me, poi ve la offro, che noi abbiamo tre tipi di, come dire, esperienza, che poi tra l'altro corrisponde anche al fatto che abbiamo tre tipi di cervelli, no? Il cervello rettile, quello più antico, che reagisce subito in maniera, no, come dire, ancestrale, dove ci sono tutte le memorie più ancestrali. Io direi che sono lì dove noi abbiamo solidificato i nostri modelli di genere patriarcale. Per cui io ancora adesso, dopo che ho studiato 30 anni teologia, sono una donna emancipata, se mi dicono però tu non sai cucinare, no, capite? Perché comunque la sento come una penalizzazione per l'essere, no, il mio essere donna, ecco, in fondo, cosa che è assolutamente comune, le donne di 40 anni che stanno facendo grandissima carriera sociale sono anche tutte quelle che riescono a portare avanti anche la famiglia, perché nella seconda generazione non abbiamo neanche più rinunciato ad avere un uomo o una famiglia, ma non si sentono abbastanza madri come erano le nostre madri, che stavano sempre accanto ai bambini, no? Quindi sensi di colpa, eccetera. Questo è il livello, diciamo, che reagisce nella pancia, no? Poi c'è il livello degli schemi sociali, in cui appunto socialmente abbiamo fatto dei passi. Le donne alla fine dell'Ottocento hanno cominciato a chiedere il voto, abbiamo prodotto degli spazi, no, di differenze sociali e di nuove società. Di fatto la società di oggi, quello delle nostre, non è uguale a quello delle nostre nonne, ma ancora c'è il tetto di cristallo, ancora ci stanno le differenze economiche, cioè, quindi ancora non siamo in una parità. Poi c'è lo schema teorico di parità in cui ormai secondo me siamo tutti d'accordo, almeno teoricamente, perché nessuno si permetterebbe di dire pubblicamente che è un maschilista, cioè penso no, magari lo pensa, magari lo vive, ma non lo dice mai apertamente. Allora il problema è che l'allineamento in noi e nella società di questi tre livelli ancora non è del tutto, come dire, appunto allineato. È vero che però gli uni possono influenzare gli altri. Gli schemi teorici di parità influenzano il modo in cui la società sta andando avanti. Pian piano romperemo il tetto di cristallo. La Clinton, per quanto se ne possa dire male, riuscirà a sfondare questa, no? Dopo la, no? Il nero, no? Perché comunque era una barriera da superare, avremo anche la donna, no? Che è un'altra barriera. Però comunque il nero prima della donna, perché la donna ancora. Allora, poi gli schemi sociali, no? Per cui pian piano gli schemi sociali cambiano le nostre convinzioni ancestrali, quelle proprio più, no, del cervello rettile. Tuttavia possiamo fare anche le cose contrarie, cioè ancora a volte degli spazi di emancipazione tornano indietro perché tornano le antiche paure che della perdita di potere, dell'essere al centro, del fatto che la donna non stia più lì dove doveva essere, del fatto che potrebbe dire no. E di fronte a questa cosa un uomo non è preparato, no? Allora andiamo a vedere quali sono differenze o no e vi do, diciamo, la mia proposta. Esistono, a mio parere, pochi attributi sui quali i sessi si differiscono in maniera costante. Cioè, su un punto, cioè la riproduzione, lì è chiaro che ci sono delle chiare differenze sessuali, diciamo, e sono anche in atto nella relazione. Ma per la maggior parte dei casi la misura della differenza è molto trascurabile a volte a livello sociale. È vero che io resto donna anche quando studio un testo di teologia, ma in fondo il mio essere donna nello studiare un testo di teologia è perché magari sto in un'istituzione che ancora a livello sociale non ha fatto quei passi, no? E la tendenza a ritenere le differenze più rilevanti di quanto non siano diventa un'ideologia. L'ideologia si manifesta nel sessismo, nella violenza di genere, nella discriminazione ancora delle donne, ma nella discriminazione delle donne che è la maggiore delle minoranze e dunque nella discriminazione di tutte le altre minoranze, comprese poi l'omofobia, eccetera. Facciamo questi quattro passi. Sessismo. Che cos'è il sessismo? È l'atteggiamento di chi tende a giustificare, promuovere o difendere l'idea dell'inferiorità del sesso femminile rispetto a quello maschile e la conseguente discriminazione operata nei confronti delle donne in campo sociale, culturale, professionale o interpersonale. Allora, noi abbiamo per esempio un impatto ancora violento e assolutamente panico, come si dice, no? Cioè, che sta dappertutto, di un immaginario per cui non lo vediamo più, come i pesci nell'acqua, che non la vedono l'acqua, di quanto le immagini veicolino quelle convinzioni ancestrali per cui la donna è sottomessa, vittima, vulnerabile, preda, associata sempre a un prodotto. Anche l'immagine normalmente viene data dalla telecamera ad un maschio che si intende eterosessuale, che si intende carico di potere e di soldi, altrimenti non dovrebbe comprare il prodotto. Perché mettere una donna o il sedere di una donna per comprare un biglietto del treno? Anche se coperto, è uguale. Perché ovviamente ci si sta rivolgendo a un uomo eterosessuale creduto in potere di comprare, di acquisto. Perché non ci mettono delle belle spalle di un uomo? Perché ancora noi non siamo l'oggetto di presentazione del mercato, non siamo il soggetto agente, perché non veniamo ancora considerate economicamente in grado di sostenere queste cose. Vedete cosa passa attraverso l'immagine? Io per esempio, vabbè, queste le ho trovate su internet, ma per esempio sull'autostrada ho ancora visto delle cose del genere. Il primo, un tir di mozzarelle con questa cosa qua, volevo fotografarlo perché noi ancora abbiamo questa cosa qui e ci ridiamo con risatine perché pensiamo che non sia grave, perché pensiamo che in fondo la società va così, che in fondo va bene, che sì, vabbè, qualcosa che, ma in fondo dietro c'è ancora tutta quell'idea di una donna che deve stare a servizio di un uomo, che è solo oggetto, che è normalmente a pezzi, perché guardate questo per esempio, l'uomo che vedete non guarda in camera, è ovviamente sempre vestito, cioè con la sua dignità, con il suo ruolo, la donna assolutamente a disposizione, serva, che sta in dipendenza totale con lo sguardo anche rispetto all'uomo, no? Oppure appunto fino ad arrivare a cose del genere. Violenza di genere, sapete tutta la questione sul dibattito della due questioni. Uno sul fatto che in fondo anche gli uomini subiscono violenza, sì, ma l'indagine Istat, che è finita nel 2015, ha detto una cosa molto chiara, che vengono uccisi più uomini che donne normalmente, ma la violenza nelle relazioni sentimentali miete 20 volte vittime più donne che gli uomini, il 46 contro il 2%. E infatti quando si dice femminicidio non si intende semplicemente l'uccisione di una donna, si vuole dire anche la motivazione per cui quella donna è stata uccisa, che viene da una mentalità ben precisa. Le motivazioni normalmente sono, guardate sui giornali, no? Non sopportava di essere stato lasciato, no? Non poteva, si disperava perché lei aveva un altro. Allora l'idea di nuovo è che la donna è un possesso dell'uomo. Non solo, qui abbiamo tutto il problema degli uomini che non sono abituati a poter avere e a manifestare emozioni, non emozioni in generale, perché le emozioni della violenza da stadio, quelle aggressive, gli sono altamente permesse, ma le emozioni di vulnerabilità, di sofferenza non gli sono permesse e non sono sopportabili per un uomo. Per cui un uomo che è normalmente educato ad agire solo come colui che dovrà avere tutti i sì, perché il maschile ha la corsia privilegiata, no? nel mondo, per cui avrà tutti i cartelli di direzione stradale, mentre le donne avranno normalmente tutti i cartelli di sbarramento, ovviamente al primo ostacolo, al primo cartello di sbarramento, sarà abituato ad agire con la violenza. Terzo, la discriminazione delle donne ancora in ambito lavorativo. Sappiamo di essere le più laureate, soprattutto in Italia siamo le più laureate al mondo, siamo laureate meglio, ma abbiamo ancora meno impiego e soprattutto siamo pagate di meno. Normalmente chi vuole un figlio è penalizzato all'interno del lavoro, non viene assunto, viene licenziato. Allora, questo significa ancora dover agire fortemente a livello educativo. Quarto, il problema della discriminazione di una minoranza, che è quella delle donne, ci fa aprire lo sguardo a tutte le altre minoranze. Non a caso gli studi di genere sono successivi agli studi del femminismo. Tutto ciò che in realtà non è nel modello egemonico maschio, magro, adulto, ricco, bianco. E allora tutti coloro che escono fuori da questo modello sono anormale o patologico. Ma il primo, ecco, poi ci arriviamo adesso l'ultimo, ovviamente anche l'omofobia, ovviamente noi abbiamo, no, possiamo far passare tramite le immagini ai ragazzini di tutto, tranne che poi ci sentiamo scandalizzati se appunto, no, sono messi davanti a immagini di amore eterosessuale, per esempio. L'ultima cosa su quale volevo attirare l'attenzione è questo: qual è la differenza? È vero che è quella tra maschio e femmina da mantenere e da distinguere, ma è quella tra donna e donna da rispettare. Non solo, tra uomo e uomo, tra un certo tipo di maschilità e tante altre tipi di maschilità che vogliono emergere, che devono emergere di fronte a queste nuove donne di una nuova consapevolezza. Le donne di 35-40 anni non trovano un uomo che gli sa stare davanti, perché gli uomini o hanno il modello del macho, che non possono ovviamente più cavalcare, perché è morto anche per loro, ma non ne hanno uno nuovo che hanno sviluppato. Allora, il problema del genere è anche un problema di ridefinizione della maschilità. E ovviamente questo implica un rispetto della differenza tra persona e persona, ma anche, come si diceva, il maschile e il femminile sono, no, osmotici anche dentro di noi, no? E accettare in fondo quell'alterità che noi portiamo dentro, per cui anche le reazioni viscerali nei confronti di ciò che ci sembra diverso diventano così violente, perché probabilmente il lavoro da fare è interno, no? Allora finisco. Gli studi di genere dovrebbero aiutarci a essere più liberi, di produrre più libertà, liberi di costruire il mondo, liberi dagli stereotipi, liberi appunto anche dai ruoli di genere che rischiano di intrappolare troppo, perché appunto un mondo di differenze in fondo può essere un mondo più ricco per tutti. Quindi un mondo di differenze sì, di tante differenze, non solo quelle tra uomo e donna, un mondo di un'uguaglianza che deve essere di tutti, cioè quella però di diritti, di opportunità e di responsabilità. Io avrei chiuso. Grazie.
se vogliamo dedicare del tempo per riflettere un po' insieme, se possibile chiederei delle domande o delle considerazioni, insomma, abbastanza brevi, in cui poi dopo così il dialogo possa continuare.
Io insegno alla scuola dell'infanzia e noi a scuola siamo organizzate, come penso la maggior parte delle scuole dell'infanzia, dove ci sono degli angoli di gioco liberi, quindi i bambini nel gioco libero si scelgono cosa giocare. C'è l'angolo del dottore, c'è l'angolo della casetta, della famiglia, ci sono i travestimenti, ci sono le costruzioni, a cui hanno libero accesso maschio e femmine. E non ci siamo mai sognate, né io né le mie colleghe con cui mi confronto, di dire tu puoi giocare qui, tu non puoi giocare qui. Loro scelgono in base a quello che si sentono. Un giorno giocano le femmine, giocano con le macchinine, il giorno dopo giocano con le macchine, viceversa. Cioè, io penso che dietro a tutto questo ci voglia poi un'apertura mentale, naturalmente di questo tipo, ma anche un po' di buonsenso. Non vedo perché una femmina non può giocare con i soldatini o un maschio non può giocare con le bambole. Cioè, ma io penso che questo, indipendentemente dalle costruzioni culturali che ci facciamo, soprattutto con i bambini piccoli, perché poi magari crescendo siamo già più strutturati, ma soprattutto alla scuola dell'infanzia. E a proposito, mi aveva scandalizzato abbastanza un esempio, che tra l'altro non ho neanche seguito più di tanto, di alcune scuole del nord Europa, tipo svedesi, dove addirittura non bisognava dire ai bambini che sei un maschio o sei una femmina per non confonderli, perché loro fossero liberi di crescere con quello che sentivano dentro di essere. Allora, queste sono forse delle esagerazioni che non hanno neanche riscontro, perché poi, voglio dire, anche allo stato naturale, dove i bambini crescono giocando in queste maniere, poi a volte vedi che le bambine magari preferiscono certe cose, i maschi certe altre, anche se tante volte ci sono dei maschi che chiaramente vogliono sempre solo giocare nella casetta, la famiglia, travestirsi, e delle bambine che invece sono chiaramente più portate a giochi maschili. Però, cioè, se tu li osservi, vedi già un po' qual è la loro tendenza, indipendentemente forse dall'indirizzo che diamo noi a scuola. Poi a casa è diverso, perché magari invece a casa ci sono le aspettative dei genitori, ci sono le paure di ogni genitore, però penso che a scuola, con un po' di buon senso, non sia difficile fare un discorso di accettazione, di apertura, di insomma, volevo solo dire questo. Monica.
Sì, non posso dire, sarò breve, abbiate pazienza. Allora, la prima cosa.
Magari noi ci permettiamo una volta a tutto punto di richiamare.
Hai ragione, ma fai bene, perché io sono fatto così. Andrea.
Prego.
Allora. Sugli studi di genere ringrazio, perché è stato detto molto, non è stato detto tutto però, perché il problema degli studi di genere è che è vero che sono studi antropologici e sociologici, questo è chiaro e evidente. Il problema è che in molte delle università americane, nonostante tutto sia poi partito, come giustamente è stato detto, tutto, cioè una parte sia partita per esempio dalla Sorbona, Simone de Beauvoir, eccetera, nascono all'interno dei dipartimenti di studi di genere che prima erano woman studies, dove il problema è che molti degli accademici e delle accademiche erano già parte attiva del movimento femminista. Ne cito solo tre: Judith Butler, tuttora vivente, che è quella a cui si deve la definizione di queer, eccentrico, dove peraltro Judith Butler, che scrive benissimo ed è molto difficile da leggere, però per sintetizzare dice che il transgender è come dire il modello perfetto, proprio perché il maschile e il femminile, è vero,
non è il transessuale,
sì.
No,
ho usato il termine,
no, volevo solo spiegare
Sì, sì, certo, certo. E il problema però è che giustamente non negano la differenza maschile e femminile, ma dicono che è irrilevante. E questo è il grosso problema. Judith Lorber o Shulamit Firestone, che nella dialettica dei sessi dice che l'obiettivo è eliminare la distinzione tra i sessi, compresa la differenza maschio-femmina maschile, e il maschile femminile, ma vabbè. E poi ci sarebbe da fare tutto il discorso sull'origine anche dal punto di vista medico, gli studi di John Money, che sono degli anni 60, dove non sono solo studi, ma perché c'è un esperimento pratico. La Nurture Theory, dove un ragazzo viene castrato perché aveva un problema fisico, perché Money sosteneva che se un bambino entro i 24 mesi viene cresciuto come una femminuccia, potrà tranquillamente, dopo un'operazione chirurgica ovviamente, essere considerato una femmina. Dico solo che l'esito è infausto, perché David Reimer si suicida nel 2004. Poi, altra cosa, a me preoccupa un tipo di presentazione come questa e come altre, perché io vedo, e lo uso quella slide dell'omino giallo perché vedo non vedo una persona vista unitariamente, ma vedo una persona a compartimenti stagni. E il grosso problema è questo: quando io penso alla persona, e se devo pensarla in termini cristiani, anche se ripeto che è un problema prima di tutto antropologico ancora che teologico, e che l'antropologia cristiana è teleologica, cioè tende ad un fine. Allora, vero che noi non possiamo basarsi su un riduzionismo biologico, nasci maschio, nasci femmina, per cui sei così. Vero anche che la cultura non esaurisce tutto, ma non devo vederli in contrapposizione. Io devo pensare alla persona come, adesso uso un'immagine che certamente è riduttiva, però può aiutare, a un seme, il cui la biologia può essere il seme del limone, che poi avrà la giusta esposizione, la sua esposizione al sole, l'acqua, eccetera. Però è, come dire, una cosa di questo tipo. Oppure, se devo costruire una casa, le mura portanti. Cioè, io posso indebitamente non considerare la differenza biologica e la differenza sessuata. Dico sessuata e non sessuale perché purtroppo sulle parole ormai... Allora, questa cosa qui. E lo dice la psicoterapia. Cioè, Cantelmi e Scicchitano hanno scritto un libro, Educare al femminile e al maschile, dove dicono che tutta una serie di evidenze biologiche hanno ricadute... Però il problema è, cioè, come dire, a me un po' preoccupa, perché dico, facciamo, allora, banalmente, se io sono un produttore di giocattoli, ma le case dei giocattoli, se vedono che una cosa funziona e tira, spingono al massimo, ma se voi andate in un negozio di giocattoli e vedete che la maggioranza dei giocattoli sono blu e rossi per i bambini e per le femminucce sono rosa, giallo, verde, adesso... Ma perché? Perché a livello biologico, per esempio, nelle cellule P ed M che ci sono negli occhi dei bambini, ci sono delle diverse percezioni a seconda di maschio e femmina. Certo che non esaurisce tutto. Faccio un esempio: mia figlia che ha 3 anni, io abito in campagna, mio padre fa il contadino. Mia figlia conosce i cavalli che ha un trattore. Problema è che quando va a dormire deve mettere a nanna il trattore. Allora, da insegnante, io insegno alla primaria, ho delle bambine che giocano a calcio, è meglio dei ragazzi. Non mi sognerò mai di dire a quella bambina, perché questo è un rischio in cui si cade, sei un maschiaccio. Ma nello stesso tempo io vedo che pur nel suo modo di giocare a calcio, mentre le altre bambine non lo fanno, c'è un modo femminile di guardare quella cosa.
Che vuol dire?
Che è uno stile diverso da un maschietto. Lo vedo proprio in maniera diversa. Poi, ripeto, con varie sfumature, adesso mi rendo conto di dover concentrare tutto... Quindi c'è un po' questa problematica qui, e poi c'era qualcos'altro che però non mi ricordo più. Ecco, la questione degli stereotipi poi. Certo, ma la Cristoforetti è un astronauta, ma prendo il film Billy Elliot, no? Ma che è uno stereotipo assurdo, no? Il fatto che un bambino non possa fare il ballerino, no? Credo che molti abbiano visto il film Billy Elliot, Però il problema è che noi ci troviamo di fronte a veri e propri esperimenti, e questa è una parola di Papa Francesco e di Bagnasco ancora prima, in cui quella famosa cosa che citava la collega, no, dell'infanzia, cioè è vero che un bambino o una bambina può tranquillamente desiderare lo zaino di Spider-Man. Faccio l'esempio del libro della Fatta Track, mi piace Spider-Man e allora. dove c'è questa bambina Chloe che vuole lo zainetto di Spider-Man. Ma che problema c'è? Il problema è che quella bambina lì nel libro subito dopo dice: così se avrò lo zaino di Spider-Man da grande potrò trovarmi una fidanzata. Allora, combattiamo gli stereotipi, vediamo anche quali sono stereotipi e quali non lo sono, perché ripeto, non cadiamo in un riduzionismo biologico, però dovremmo pur tenerne conto, cioè c'è una, vado a dire in realtà, poi se vogliamo stiamo a discutere fino a domani mattina, ma vabbè, quindi attenzione, perché
le situazioni che già ho fatto sono numerosissime.
Chiudo solo più una cosa. Appunto, col rischio di combattere un stereotipo ne creiamo appunto degli altri. E il problema è che, per esempio, molti di questi documenti sull'educazione affettiva sessuale elevano questa cosa non come una cosa da tenere in considerazione, ma la elevano a sistema, disancorando un bambino nell'età dell'infanzia e della primaria da una realtà sulla quale noi, certo che non possiamo vedere i danni, perché li vedremo tra 20 anni. Ripeto, io qua non ho parlato dell'omosessualità, perché è ancora, cioè, è il problema 2.0 quello, perché il rischio è di andare a spostarlo lì.
Allora, volevo dire, intanto sulla questione degli ambiti di gioco, vi dico due cose soltanto. Il primo è che, per esempio, una mia studentessa, no, quando parlavamo di queste cose anche all'università, mi diceva: professoressa, però vogliono far mettere il rossetto ai ragazzini piccoli. È vero che tu, ti do del tu, dicevi, sono i giochi, loro giocano con una cosa. Siamo noi che spesso poi mettiamo i nostri criteri, che oddio, allora loro non giocano più ma stanno facendo sul serio, e quindi quello che vuole mettersi il rossetto da donna significa che... Allora, primo, ricordare che i bambini sanno meglio di noi come si gioca, e il gioco è proprio... Secondo è, perché dovrebbe essere più problematico fargli mettere un rossetto a un ragazzino di 3 anni e non dargli una pistola in mano, anche se giocattolo? Io questa cosa ancora me la chiedo. E seconda cosa, al negozio di scarpe un ragazzinetto è arrivato con delle scarpe, sali Superga, avete presente, grigie, e il papà fa: senta, a lui piacciono tanto queste, ma erano nel reparto da femmina, lei mi può assicurare che non siano da femmina? Perché se sono da femmina non le prende. E la cassiera gli dice: no, guardi, sono da maschio, tra l'altro questi sono un XX, ma perché erano nel reparto da femmina solo per la misura, fatto, quindi si allora sì. Però, per esempio, questi sono cose che ci capitano quotidianamente alla cassa, e questi sono, secondo me, espressioni, diciamo, problematiche. Per quanto riguarda la questione Butler, non entro perché è una questione troppo complessa. La Butler credo che non si è capita neanche lei fino in fondo, quindi noi poi la interpretiamo, ma insomma, sì, poi sì, insomma, anche fatto delle precisazioni, quindi bisogna sempre prenderla un po' con le pinze. Però quelle teorie di cui parla sono teorie molto marginali, perché le teorie di genere, appunto, ho fatto cambiare anche il titolo apposta, sono tante, sono molte, sono quelle che tendono a un collegamento tra corpo, diciamo, e cultura. Il tipo di collegamento tra corporeità o, diciamo, insomma, biologia e cultura, che dipende da una certa antropologia, può cambiare. Però prendere l'estremo e dire che quella è la teoria del genere e combatterla, secondo me poi ci fa perdere l'acqua sporca insieme al ragazzino. Quindi io andrei sul blocco centrale, lasciando invece di lato quelle che sono le teorie estremiste, insomma. E l'altra questione è la questione dell'intersessualità. L'esempio che si fa sempre, e la Lucia Vantini l'ha spiegato molto bene in questo libretto piccolo che si chiama Genere, è una teologa, mostra proprio questo: non è stata ascoltata la donna o uomo che è nata, si è intervenuto con i nostri criteri, e oggigiorno non si usa più quello sull'intersessualità, spesso i medici devono intervenire perché non si sa dove metterli, se maschio o femmina, quindi intervengono spesso con un'azione che potrebbe non rispettare la vera identità invece di genere del soggetto. In quel caso lì è stato fatto un intervento da fuori, non è stata ascoltata il suo desiderio, e quindi anche per questo c'è stato questo esito. Quindi forse di quello che è il Mooney, l'esperienza di cui parlava.
Il bambino aveva 2 anni, come si faceva ad ascoltare il bambino?
E perché bisognava intervenire?
No, ma scusi, allora non, guardi che la questione è questa: il bambino è stato operato per una fimosi al pene, siccome era uno dei primi interventi col laser, il pene è stato bruciato. Mooney è stato visto dai genitori di Reimer in televisione. Mooney era un pioniere della riassegnazione chirurgica. Il problema, scusatemi, è che io ho un bambino di 2 anni, vado a castrarlo e a ricostruirgli un organo femminile, ma è quello il problema di Moni, ma la definizione di identità di genere è nei famosi libretti UNAR che il ministero voleva diffondere, cioè capisce?
No, io volevo dire che nel caso dell'intersessualità, se noi interveniamo con i nostri schemi precedenti... Sì, ma si è intervenuto con lo schema senza ascoltare il bambino. Si poteva aspettare e capire verso dove voleva andare il bambino. Se era una questione che la genitalità o il pene, l'assenza del pene, non faceva di lui un uomo, ma si è invece voluto intervenire dall'esterno.
Sì, è proprio quello il problema. Però Moni fino al 2007 era considerato un guru. Ancora oggi molti documenti che parlano di...
E sto prendendo posizione, non so se capisce la mia posizione.
Io capisco, però dico anche che... Non si può partire da una eccezione per parlare del tutto.
Sì, infatti.
Appunto. Lei parte dall'intersessualità, che è una patologia, mi rendo conto.
No, allora, vabbè. Va bene. L'altra questione invece è che il cervello è plastico, quindi attenzione a tutti quegli studi che adesso sono tutti in direzione contraria, perché la scienza deve limitarsi a fare la fotografia e non fare la filosofia. Tutti gli studi che hanno detto ci sono chiare differenze tra uomini e donne hanno tenuto conto di una ipotesi, diciamo, di una soluzione creata su un'analisi che è la foto, e la foto è già la produzione di un'esperienza che uomo o donna hanno avuto. Il cervello è plastico, studi dicono che un cervello femminile sottoposto a un quarto d'ora di stress diventa maschile, perché appunto tutte le esperienze che noi facciamo costituiscono anche nelle nostre sinapsi un cervello diverso. Quindi attenzione a fare del cervello una ontologizzazione delle categorie di genere, perché bisognerebbe stare molto attenti all'uso, e ho sentito in questo un neurochirurgo che ha fatto a Camaldoli tra l'altro un intervento di questo tipo, cioè noi scienziati dobbiamo limitarci a fare gli scienziati e non a fare gli antropologi, quindi una fotografia è una fotografia, ma non dice né il destino di una persona né soprattutto la provenienza. Quindi e l'ultima cosa, vi volevo citare perché gliel'ho detto che lo facevo, il testo di Rita Torti, Mamma perché Dio è maschio, e studia come i bambini, anche a livello dell'immaginario teologico, sono molto più liberi di noi, sono capaci di interpretare Dio come una bambina con la gonna che dà le carote ai cavalli, o appunto con tante altre immagini, e non hanno uno zaino così pesante come quello che noi poi gli mettiamo addosso, perché c'è anche tutta la questione dell'immaginario anche divino, no, su queste questioni qua, che appunto rischiamo di poi costruire o addossare a una persona, e possono diventare anche problemi all'interno di percorsi spirituali. Scusami, volevo lasciarti.
Oh beh, io non è che abbia grossi... ho imparato molto questo cambio che mi sento. Accenno a una cosa che potrebbe lasciare una suggestione, no? Per biografia personale sono più occupato dell'educazione degli adolescenti e giovani rispetto che alle giovani vite. Per le giovani vite ho una cosa gustosissima, ve la cedo in 20 secondi, fa molto ridere, mi ha lasciato un po' esterrefatto, ma è andata così. Da circa un anno e mezzo ho cambiato parrocchia, abito in una zona un po' distante da dove ero prima, quindi ero nuovo nel contesto, e la maestra d'asilo dice: possiamo venire in gita in parrocchia? Sì, va bene, hanno attraversato la piazza, no? Sono venuti in parrocchia, hanno giocato all'oratorio, e poi mi ha detto, io gli ho spiegato che cos'è una chiesa, se puoi fargli... Sì, allora, sotto forma di gioco, me la sono studiata, l'ho provata con mio nipote prima, funzionava. Allora l'acqua ciaf, ciaf, nel fonte battesimale, poi gli ho tolto la tovaglia, si erano visto la pietra con le ossa dei martiri sull'altare, e finalmente ho fatto fare sto gioco, e qui cercavo anche giustamente di fargli capire il simbolo che c'è sotto, e l'hanno colto molto bene. E poi siamo andati in sacrestia, avevo gli ovetti, era dopo Pasqua, gli ovetti di cioccolato mangiavano, e uno dice: maestra, cosa vuol dire che lui è un prete? Chiediglielo. Allora, cosa vuol dire che sei un prete? Se uno vuol dire che se qualcuno vuol conoscere Gesù, io lo aiuto se riesco. E lo fai da solo? No, siamo in due, c'è anche il parroco, che si chiama anche Don Marco, e tuo padre? No, è mio padre. E abitiamo insieme perché condividiamo questa cosa. Ho capito, anche mio zio è gay. Sì. Pensavo, no? E gli ho detto, non proprio così abitiamo insieme, abitiamo nella stessa casa. Ma...
Oddio, bambini!
Per cui, tornando a casa, immaginavo, effettivamente, e mi era capitato anche a Parigi, nella ero vestito da prete, che stavolta mi capita anche, e una coreana di fronte mi ha detto: ma che cavolo di vestito è questo? Se quasi, e ho detto: sono un prete, non capisco. Ah, uno di quelli della Chiesa Cattolica, ma il Papa? No, sì, quello è l'altro. No. Non aveva a Parigi, nata, vissuta sempre a Parigi, mai incontrato un prete, neanche culturalmente. Questo mi aveva stupito parecchio. Però la riflessione era, facciamo attenzione che appunto... stereotipo culturale è una dimensione che può cambiare rapidissimamente, no? Appunto, lo zio che fa questa esperienza è chiaro, ma la chiesa che è a 20 metri da dove vai tutti i giorni, oddio, non sai chi ci sta dentro. Però questo era più per ridere che per dire. Invece la questione più importante, trovo, no? Su queste questioni, voi avete approfondito, io mi complimento Andrea che anche ha dedicato del tempo a questa cosa. Nella nostra vita quotidiana credo che la sfida si giochi su altre due cose, no? Sia uno lo spazio dato all'emozione e a come mi sento rispetto a cosa faccio della mia vita, soprattutto con i giovani. Quindi questo si chiama educazione alle emozioni. Io mi sento così è una frase molto ambigua, estremamente ambigua. Autenticità, sincerità non sono la stessa cosa, va bene. E l'altra dimensione, questo è il vero punto antropologico, l'aspetto dell'individuo rispetto invece alla dimensione dell'uomo come relazione. Questa dimensione adesso non approfondisco, ma ci tengo, no? Per esempio il passaggio a anche un sentimento, un'attrazione omosessuale è piuttosto naturale nella crescita emotiva, che questo culturalmente sia forzato subito con la manifestazione, sia facilitato a una manifestazione, a volte non permette neanche che emerga con una certa serenità, no? Non è detto che questo sia così facile da interpretare, no? Per cui la relazione è fondamentale. L'uomo non è una biglia, l'uomo è un sito internet, dipende da dove è collegato. Per cui questa dimensione di cosa faccio del mio interpretare l'ambito biologico non è solamente lasciata al singolo. Questo è molto rilevante nella felicità a cui Dio ci chiama. Bene, io penso che abbiamo abusato della vostra pazienza, abbiamo parlato parecchio, sono le 11:10. Vi ringraziamo per il vostro ascolto, come gli antichi padri dicevano questo, e così finiamo, quando incontravano una persona saggia, dicevano: grazie padre che abbiamo condiviso questo tempo, dammi una parola perché io possa masticarla durante il mio ritorno a casa, allora adesso ce la dici tu, no?
Eh sì. Dunque, io amo molto il mistero, visto che siamo nei dogmi, il dogma della Trinità, e, oltre perché è femminile, ovviamente, perché ci dice, credo che possiamo meditarla e contemplarla per capire molto di noi, all'immagine della quale siamo fatti. Quindi queste persone che sono costituite dal loro stesso essere in relazione, no? Che è un po' anche un eco di quello che stavi dicendo. Non c'è padre se non perché ha un figlio, non c'è un figlio se non perché ha un padre, e appunto l'amore di queste due persone è talmente forte che è generativo, è concreto e diventa una terza cosa, no? Io penso che questo sia veramente la chiamata all'amore di ogni persona, il modello di amore di ogni persona, che in realtà poi ha una gender trouble all'interno piuttosto interessante, per cui possiamo lasciare come ispirazione e come sfida anche per tutte le nostre vite, molto diverse, molto complicate anche, oltre che complesse. Grazie, buonanotte.
Sì, finale.
Per favore.
Serena
ha portato dei libri, questo leggendo
mi fa più pubblicità su questo.
Sto leggendo, è molto chiaro e lineare, ma io mi sento ignorante nel leggere, non so tante cose.
Questo riporti a casa.
Cose molto interessanti sulla femminilità all'interno delle scritture e sulla questione di genere all'interno delle scritture. Questo non lo conosco, però si intitola Politica ed Economia.
E quello sulle emozioni, diciamo. No, quello lì, sì.
E poi non uscirà un altro
adesso, sì,
a settembre,
sì,
e magari organizziamo una presentazione.
No, perché è questo praticamente, quindi l'ho già, fatta. Sì, se mai vi mando libri direttamente. Sì, 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 è proprio questo che ormai metto, siccome ho il pacchetto l'ho messo in libro. E il titolo è, dunque, aspetta, dunque, Che genere di Dio? Sì, la Chiesa alla prova della sfida del gender, qualcosa del genere. Ecco.
Quindi un'anticipazione.
Sì, un po', sì.
Grazie
a voi, buonanotte. Grazie.